Ben ritrovati da Alessandro De Rosa, mi trovo sempre in compagnia del compositore romano Franco Piersanti, con cui stiamo viaggiando negli anni della sua carriera musicale. Eravamo partiti dal conservatorio, nella classe prima di contrabbasso, poi di composizione, per arrivare al suo esordio cinematografico con Io sono un autarchico, esordio cinematografico anche di Nanni Moretti.
Franco Piersanti, 6 anni dopo Io sono un autarchico, che è del 1976, continui a lavorare con Moretti, che ti porta a musicare anche Ecce Bombo del 1977 e Sogni d'oro, che invece è dell'81. Ma poi inizi a collaborare anche con un altro cineasta che negli anni ti ha richiamato assai spesso, Gianni Amelio.
Sì, beh, con Gianni è stato un grande incontro, insomma, molto fortunato anche proprio in quegli anni lì, e col quale si è costituito un vero e proprio sodalizio negli anni, insomma, credo siamo stati fino all'ultimo film La tenerezza, credo 12 film insieme, insomma, nell'arco di tutti questi 30 anni, mi pare, passa. E l'incontro avvenne nell'80-81 con Colpire al cuore, in pieno stagione di Anni di piombo. Il film trattava di fatti di terrorismo e credo che sia uno dei più bei film che trattano di questo argomento così difficile da pensare cinematograficamente. E polo opposto a Nanni Moretti, però due presenze veramente fondamentali per me, proprio per questi due aspetti diametralmente opposti, appunto. Ecco, questo è stato certamente quello che si dice un incontro fortuito. Poi ce ne sono stati tanti altri, ovviamente, però è stata una struttura di base fondamentale per me, insomma. Gianni, oltretutto Amelio, è stato molto importante proprio perché mi ha fatto capire bene che cosa potesse essere una drammaturgia musicale per un film, essendo i suoi film, diciamo, sempre drammatici, essendo lui una persona come me che schivava e cercava di evitare la retorica, la prevedibilità. Quindi il discorso musicale che è scaturito poi, che io poi mi sono trovato anche lì dove ho potuto applicare con altri registi, è stato proprio quello che allora, chiamarlo spiazzamento, era una cosa nuova. Oggi, insomma, è già consunto, no? Però spiazzare nella musica per il cinema significa non essere prevedibile, per esempio, ma non per essere interessante, proprio per cercare di dare più importanza al momento musicale nel cinema. Quindi quando parlavo di cambiamenti di gusto, no? Sono cose, spostamenti impercettibili di intuizioni, di presenze, e poi quale qualità della musica, che tipo di musica scrivere. Lì non è soltanto l'indicazione di un regista che con i suoi mezzi, spesso anche scarsi, di preparazione musicale, deve far capire a un compositore che tipo di musica dare. Quindi come si fa a capire? Dice, ma sai, conosci un brano classico oppure una canzone, o poi ci vorrei una cosa del genere. Tu ovviamente non è che puoi fare alla fin fine che riproduci quella cosa per accontentarlo, quindi cerchi da un lato di creare questo codice di comunicazione dove lui possa esprimersi e tu devi filtrare e decifrare questa cosa, o restituirgliela completamente modificata, che però lui si stupisce del fatto che tu gliela stai dando in quel modo lì e non era uguale a quello che lui ti aveva chiesto, però è quella cosa lì. Ecco, questo è il lavoro interessante del compositore, non è quello di riprodurre poi qualche cosa che vada bene comunque al regista. Ed è un momento molto costruttivo, appunto, fatto di dialettica, di ragionamenti anche folli che vanno in mille direzioni, no? E questo io l'ho riscontrato fin dall'inizio, perché la base del rapporto tra un compositore e un regista, che fosse Moretti, che fosse Amelio, che fossero altri, quelli che sono venuti dopo, è sempre questo di cercare un codice, cercare soprattutto una fiducia reciproca. E questo è quello che paga poi alla fine, perché quando lui si sente compreso e non sente, come dire, la difficoltà, no, che sta mettendo nelle mani di uno sconosciuto che non si sa cosa riesce a percepire di quello che voleva fare, insomma, quella cosa che lui ha pensato per un anno, due anni, in forme come una sceneggiatura e poi diventa un progetto e poi diventa dialogo e poi diventa film e poi diventa film montato e poi diventa suono che lui non sa ma che c'è bisogno. E ecco, questo è tutto il tragitto che ogni volta immancabilmente un film ti regala poi alla fine, perché c'è la routine ed è il fare il mestiere in un certo modo, e c'è invece l'altro lato stupendo, che è quello lì di fare veramente quello che si dice un viaggio ogni volta, piccolo, grande che sia, e dove alla fine è commovente vedere che tu compositore 30 giorni prima non c'avevi soltanto il foglio bianco e alla fine c'è queste 80, 100, 60, 200, 300 pagine scritte, e come per miracolo. C'è una cosa che a me piace molto, detta da un regista, che è Louis Malle, no? Lui era uno dei pochi che aveva posto l'attenzione su questa cosa, no? Dicendo, dice, io ho un'ammirazione sconfinata per i compositori che scrivono per il cinema, perché tu li incontri, loro arrivano, ci parli, sembra tutto facile, in realtà dopo 30 giorni vai in sala e senti la musica che hanno scritto per il tuo film, e questo è miracoloso in qualche modo. Se poi vai a ascoltare musiche, quelle che sappiamo della storia della musica per il cinema, da Bernard Herrmann ai grandi musicisti storici americani oppure quelli europei più vicini a noi. Ed è quello che penso sempre, fare musica al quadrato, perché io faccio lo stesso mestiere di Stravinsky, di Ravel, lo stesso mestiere di Debussy, di Giuseppe Verdi, tutti quelli che sappiamo, però con la festa dell'esecuzione e della musica realizzata che qualcuno ascolta, qualcuno se ne innamora, qualcuno non, insomma tutto il processo del sogno in qualche modo.
È molto interessante quello che dici, ma mi hai appena risposto appunto alla domanda che ti volevo fare su cosa significa lavorare per registi diversi. In qualche modo tu rispondi che hai sempre conservato un tuo approccio, una tua voce personale, pur se le esigenze di volta in volta erano diverse. Infatti tra l'81 e l'82 la tua carriera dopo questo film con Gianni Amelio effettivamente si decolla, no? La tua carriera nel mondo della musica applicata, e ti trovi a lavorare sempre maggiormente nel cinema. Parallelamente al cinema però c'è anche la televisione e il teatro che subentrano. Ti volevo chiedere che differenza passa quando scrivi per il teatro o per la televisione, se c'è una differenza con il cinema.
Ma dunque, quella che mi viene da dire subito, senza voler essere scientifico a tutti i costi, però quella almeno a me è successa, è che per esempio la televisione c'è una, non direi ingerenza, però una richiesta più precisa da parte per esempio anche della produzione, del regista, che è quella di essere molto più popolari. Temevano, poi la mia esperienza televisiva, che non è stata poca, però negli anni si è molto assottigliata, ed è rimasta, devo dire, la più gloriosa è Montalbano, insomma, che è iniziata nel 99 e ancora sta andando avanti. Anzi, adesso questo febbraio qui vanno in onda gli ultimi due episodi fatti di Montalbano, che sono il 32esimo film, siamo arrivati, di film della lunghezza di film, un'ora e 40, un'ora e 30. Però la richiesta maggiore per la televisione è quella, cioè la paura del cambio di canale. Significava, tradotto in termini pratici, musica comunicativa che potesse coprire dei momenti problematici del film, e quindi non desse la possibilità di staccarsi, ecco. Quindi lo sperimentalismo è bandito e deve essere un linguaggio molto chiaro. D'altro canto lo stile dei prodotti televisivi italiani almeno è quello lì, insomma, di fiction, di grande comunicazione, molto, molto popolari. Io a quelle mi riferisco, non a programmi più, posso dire, diversi o difficili, sempre in quell'ambito lì. Quindi una differenza sicuramente c'è tra le due cose. E poi per quello che riguarda il teatro, completamente un'altra cosa, perché certamente il teatro, sempre anche questo, fin quando l'ho fatto io, spesso e volentieri c'erano dei musicisti in scena, quindi la variabilità della musica era una cosa che si toccava con mano, cioè dei musicisti seguono il tempo scenico, hanno i loro attacchi, ma la musica eseguita dal vivo non è come quella fissata per sempre nella registrazione che poi fai per in qualche modo è una materia molto più viva, ecco. Non ha quella grandiosità poi che la registrazione può offrire, ovviamente. Quindi esperienze molto diverse, legate sempre all'emozione di un, come dire, una drammaturgia della parola o della scena, in qualche modo, se c'è. Però insomma sì, molto vicine ma molto diverse tra di loro, ecco.
Senti, vorrei tornare su un momento, hai appena nominato le musiche di Montalbano, di cui mi piacerebbe ascoltare i celeberrimi titoli di testa. Serie di Montalbano, dicevamo, una serie sicuramente molto famosa, ma anche molto, molto lunga. Parlavi di oltre
32 film adesso, sì, 32 film sono stati fatti. E non se ne vede la fine ancora, perché nonostante la non più verde età di Camilleri, i film che vengono tratti, e anzi stanno già preparando i due prossimi, che cominceranno a girare come da tradizione sempre tra aprile e maggio in Sicilia. Ne viene tratto uno da un romanzo e l'altro viene desunto da più racconti, sempre con la collaborazione di Camilleri.
Mi chiedevo come hai pensato a quella partitura, perché hai parlato di un concetto, quello della popolarità, cioè il discorso di scrivere della musica per non far cambiare canale alle persone, ma già la sigla iniziale ha una forza timbrica, ma anche ritmica, armonica, davvero importante, non banale assolutamente, e direi fortemente memorizzabile però.
Questo mi fa piacere, ma io quando ci credi che quando mi fu chiesto di... Prima di tutto doveva essere una canzone che provammo a scrivere con Camilleri, ma poi finì niente perché il testo non era facile da buttare giù, non sapeva se era meglio fare un riferimento al personaggio oppure mettere una cosa astratta. Quindi dopo un pomeriggio, mi ricordo, molto piacevole ma per niente proficuo dal punto di vista di collaborazione, si lasciò perdere. L'idea, io non so da che cosa sia venuta, io ci avevo l'intenzione di non connotare però questo personaggio geograficamente sul piano della sicilianità, per esempio il genere e così via, dato che c'aveva una grossa componente sia ironica secondo me, e questa tensione delle sue inchieste, cioè ha a che fare con qualcos'altro che io non riuscivo ancora evidentemente a definire bene, però mi è sembrato potesse essere quella specie di tango molto disarticolato, come io devo dire, ho immaginato veramente una fisarmonica rotta, pensando che questo potesse essere un pensiero dove significava la Sicilia vista in un certo modo. Ecco, bisogna pur sempre partire, anche se può sembrare strano o infantile, da qualche immagine. Dietro c'era l'idea del cantastorie, quindi c'era una sorta di comunicazione anche immediata, e c'era quest'idea della fisarmonica, una fisarmonica rotta in qualche modo. Non so perché mi sono attaccato a questa cosa, e il risultato è stata quella specie di tango così appunto sconnesso, che non aveva niente a che fare con la Sicilia, però è stata quella cosa lì che ha dato piacere all'ascolto, insomma, e che introduceva bene a queste storie così regionali, ma che si propagavano proprio a tutti gli aspetti anche più scuri dell'animo umano, insomma, considerando gli omicidi, le storie cupe che Camilleri poi non si risparmia in qualche modo, ecco.
Certo, è molto interessante, ma Franco Pierosanti, parallelamente alla crescente attività nel mondo dell'applicazione, ti dedichi anche ad una produzione cameristica, a composizioni orchestrali, balletti. Ti andrebbe di farci ascoltare uno di questi brani e poi lo commentiamo?
Santo, se mi hai detto balletti, il balletto che ho scritto per la Graham Company a New York, è anche emozionante essermi ritrovato lì. Non vi sto a raccontare come ci sono arrivato, però ci sono arrivato bene, e sempre per quelle strade della casualità, insomma, ecco. Un ascolto a casa di qualcuno, che qualcuno dice chi è questo compositore, e ti arrivano a te. E sono arrivato così a scrivere le musiche di un balletto della Martha Graham Company a New York, dopo 15 o 16 anni di inattività, perché per ragioni legali loro erano finiti in un impasse appunto legale. E l'inaugurazione di quella stagione nuova della ripresa, ci fu questo balletto dedicato a Goya, si intitolava Sueño, della regista americana Martha Clark, coreografa e regista. Di quel balletto non ho registrazione perché venne fatto in diretta e poi lì è finito. Mentre invece mi piacerebbe farvi ascoltare un piccolo estratto dalla Malinconia e la sua cura, come l'ho intitolato, che è il brano che è scritto per archi e violino solo e violoncello, che mi è stato commissionato dall'Unione Compositori Francesi, perché hanno avuto la bontà di premiarmi al Festival di Cannes del 96, mi pare, per il Caimano, la musica scritta per il Caimano, che era in concorso. E il premio consisteva appunto nella commissione di un pezzo che sarebbe stato eseguito l'anno successivo lì a Cannes. E quindi Radio France si faceva sponsorizzazione di tutta questa cosa qui. Il pezzo è stato eseguito, e un piccolo estratto di questo, che era poi una variazione su una... Trattandosi di Malinconia, non chiedetemi perché, poi l'ho chiamato così, di una delle songs di John Dowland, sul quale io ho fatto queste variazioni.
Franco Piersanti, tornando al cinema degli anni Ottanta, durante la fine degli anni Ottanta soprattutto hai lavorato anche a film di genere cosiddetti, come nel caso del Nido del Ragno dell'88 di Gianfranco Gianni. Ma come ti sei avvicinato musicalmente a questo genere cinematografico, quindi del thriller quasi horror, diciamo?
No, i film ovviamente ancora poi allora non... Insomma, io ho scelto dei film, mi sono permesso di sceglierli, ma se sentivo che era vicino appunto a un mondo che mi riguardava in qualche modo, non certamente facendo il critico, il difficile e così via. E in questo caso qui, con Gianfranco, ho cercato di farlo con i mezzi che potevo. Stavamo ancora all'inizio della mia carriera, ancora scrivo abbastanza per teatro anche. E con lui ne ridiamo ancora quando ci vediamo, perché lui mi fece trovare 5-6 pezzi di Herman montati. E quando succede questa cosa, che tutti i musicisti che scrivono per il cinema sanno di che cosa sto parlando, nel senso che entrare in moviola e vedere il film con la musica di qualcun altro, e che musica poi, non è simpatico, diciamo. È quel modo per il regista di far capire le sue intenzioni, cui dicevo prima.
Sì, Tornatore parla dei fantasmi musicali del regista.
Ma ci sono quelli che appunto si guardano bene dal farlo, e credo che Tornatore sia uno di quelli che non farebbe mai una cosa del genere, soprattutto avendo un compositore come Morricone. Ci sono dei registi che si sentono più al sicuro, oltretutto anche per un fatto di montaggio, cioè montano il film con la musica, significa che hanno un ritmo, dà più chiarezza in qualche modo. Io scelsi allora, forse per incapacità di convinzione o altro, però mi uniformai al suggerimento ermaniano e quindi ci sono questi 2 o 3 pezzi che, anzi, sarebbe interessante farne sentire uno proprio per quello che riguarda scrivere su un suggerimento così forte come poteva essere la musica di Herman. Thank you.
era la sequenza 5 da Il nido del ragno, film del 1988 di Gianfranco Gianni.
E in quegli anni Franco Piersanti collabora anche con Carlo Lizzani. Insomma, che ricordo hai della vostra collaborazione e del suo cinema? Mamma Ebe nell'86 e Emma nel 1988.
Beh, due film molto diversi, però insomma, per un giovane così io mi sentii lavorare con Lizzani, che era l'autore che aveva, come dire, era stato immerso in parte nel neorealismo e poi veniva da tutto quel mondo lì, insomma sembrava una grande opportunità, ecco. Emma era molto carino, era un film televisivo, ma si parla di una presenza musicale piuttosto esigua, ecco, direi. No, certamente un bellissimo ricordo di lui.